La novità di Forum PA 2012, approfondiamo temi specifici di interesse e di attualità insieme a testimonial italiani e stranieri, portatori di conoscenze e di expertise verticale sulla materia. Lo facciamo in diretta streaming sul portale innovatv.it e in diretta Twitter all'hashtag FP Canale 4 che è dedicato a questo evento. Al termine dell'intervento i presenti in sala avranno la possibilità di porre delle domande al relatore, mentre chi segue in streaming ha già la possibilità durante lo speech di twittare quesiti o commenti che saranno ripresi nella parte finale dedicata alla discussione. Insieme a Nicola Mattina parliamo ora di cittadinanza 2.0, il rapporto tra cittadini e Stato mediato dalle nuove tecnologie. Nicola Mattina, che ringraziamo per la disponibilità, è un consulente esperto di marketing e comunicazione con una specifica focalizzazione sull'analisi degli spazi digitali e dei media sociali. È fondatore di Elastic e del Club dei Media Sociali, un istituto di ricerca e think tank che raccoglie oltre 800 professionisti del settore in Italia. Scrive di spazi digitali sul proprio blog e su Nova 24 del Sole 24 Ore. Diamo quindi la parola a Nicola, al quale
Grazie.
chiediamo come dovrebbero essere le amministrazioni 2.0, ma anche come dovrebbero o potrebbero essere i cittadini 2.0.
Bella domanda. Allora, innanzitutto grazie. Allora, quando mi hanno proposto il titolo Cittadinanza 2.0, il rapporto tra cittadini e Stato mediato dalle tecnologie, io ho anche cercato un attimo di capire in che contesto andava a porsi il mio keynote e quindi essendo in un'area che parlava di trasparenza e open government, mi sono posto l'obiettivo di non parlare di open data, perché così, diciamo, perché immagino che, diciamo, nel corso di questi giorni al Forum PA l'argomento sarà ampiamente dibattuto e trattato. E quindi ho pensato di provare a fare un inquadramento un po' più generale dell'argomento, individuando quelle che secondo me sono quattro opportunità che ci sono da cogliere oggi nel rapporto tra cittadino e Stato, quando in questo rapporto introduciamo la tecnologia e ovviamente ci riferiamo in particolar modo alla tecnologia della rete, ci riferiamo in particolar modo a internet, a tutto ciò che ha a che fare con l'essere connessi. Ora, secondo me è importante fare una prima distinzione, e cioè distinguere la politica dall'amministrazione. La decisione su come debbano essere amministrati, sulle scelte strategiche che riguardano i beni comuni e la gestione materiale di questi beni comuni. Ovviamente non vi dico nulla di nuovo se fate questo di mestiere. Quando noi parliamo di politica, secondo me, le opportunità che ci sono da cogliere sono essenzialmente due. E riguardano la formazione dell'opinione pubblica, da un lato, e la possibilità di introdurre in modo diffuso processi deliberativi. Quando parliamo di amministrazione, ovviamente, da un lato parliamo di un tema che è molto dibattuto, che è l'accesso ai servizi pubblici tramite tecnologie digitali, quindi sarà un altro dei leitmotiv, non solo di quest'anno, ormai sono anni che al Forum PA si parla di questa cosa, e in modo, secondo me, un pochettino più lungimirante, di co-creazione dei servizi pubblici, cioè di creare il servizio pubblico insieme con il cittadino. Quello che un paio di anni fa, quando Cameron è diventato primo ministro in Inghilterra, c'è stato il momento, diciamo, del big society verso the big government, quindi la possibilità di costruire insieme con i cittadini. Allora, partiamo, quindi le quattro opportunità sono in queste quattro aree, secondo me, e partiamo dalla opinione pubblica. Ora, adesso dirò delle cose che sembrano banali, ma è che in realtà a volte gli stessi politici dimenticano. La prima è che ovviamente la democrazia è il governo del popolo sul popolo. La seconda è che il popolo esercita il proprio potere quando vota. La terza è che le elezioni fanno il computo delle opinioni, cioè io voto sulla base delle opinioni che ho e quindi il che il vero fondamento di ogni governo è l'opinione dei governati. Quindi alla base di una democrazia rappresentativa c'è l'opinione di chi viene governato. Questo non lo dico io, lo dice la dottrina, in particolar modo tra i tanti Giovanni Sartori, nel libro Democrazia che cos'è, che insomma è uno dei classici sull'argomento, sicuramente racconta questo tipo di cose. Ora, l'opinione pubblica si forma in tre modi: dall'alto, dal basso e per appartenenza a gruppi di riferimento. Dall'alto, le élite politiche. Ovviamente, contestualizzando, ovviamente a ognuno gli tocca quello che, non dico si merita, ma insomma quello che gli tocca. Le élite economiche, anche qui, ahimè. Il sistema dei media, in particolar modo ovviamente dei media di massa, che sono ancora predominanti nella formazione dell'opinione pubblica rispetto ai social media, e gli opinion leader variamente configurati. Questo è il sistema che hanno in testa i politici normalmente, e infatti quando accade l'incontrario, cioè quando l'opinione pubblica viene in qualche modo stimolata dal basso, cominciano a parlare di antipolitica. E quindi, scusate, di antipolitica, quindi il bubbling up, il venire, la pancia, quella che viene chiamata la pancia, no? In modo anche un po' dispregiativo, cioè quindi questo senso di malessere che è politica, è fortemente politica. A me non piace Grillo, però Grillo, come il Popolo Viola, come gli indignati, come tutti questi movimenti in qualche modo di protesta, interpretano un bisogno delle persone ed esprimono delle opinioni. Poi si può dire che queste opinioni sono grezze esattamente quanto le opinioni diciamo di chi vota per un partito politico tradizionale, però anche questa è politica. Poi ovviamente c'è, importantissima soprattutto in un paese come l'Italia che ha una forte dominanza cattolica, l'appartenenza politica e l'appartenenza a gruppi, no? Un sistema di valori che nasce dall'appartenenza a gruppi. Perché vi faccio questa lezioncina, diciamo ripetuto questa lezioncina? Perché per quanto banale, questa lezioncina è strano, ma viene in qualche modo dimenticata quando si parla di coinvolgere le persone nei processi decisionali. Cioè noi dimentichiamo una cosa che invece dobbiamo sempre, come dire, tenere a mente molto, molto bene, e che, come dice Sartori con una frase di quelle con cui lui è capace, la base di informazione dei grandi pubblici è di una povertà scoraggiante e sbalorditiva. Cioè, noi abbiamo delle opinioni generalmente molto approssimative sui beni comuni, su tutto ciò che è pubblico, ok? E quindi, ovviamente, questo influenza la nostra capacità di partecipare. Perché abbiamo un'opinione, abbiamo delle informazioni rozze e abbiamo delle opinioni grezze? Per un motivo molto semplice, e cioè che imparare a informarsi è costoso, non in termini di soldi che devi investire per imparare a informarti, ma di tempo che devi impiegare, di fatica che devi fare, del fatto che c'è una soglia minima che devi raggiungere affinché le conoscenze che tu hai accumulato diventano produttive e ti permettono di fare qualcosa. Quindi non è la questione, come dire, e poi c'è un trade-off: se imparo una cosa non ne posso imparare un'altra, perché la quantità, diciamo, noi siamo purtroppo degli esseri finiti, con una certa capacità di assorbire informazioni, una certa capacità di elaborazione di informazioni e dati. Allora ci dobbiamo chiedere come la tecnologia possa aiutarci a superare questo limite intrinseco, cioè come possa aiutarci a imparare di più sul funzionamento dello Stato, imparare di più sul funzionamento della gestione dei beni comuni, in modo da poter partecipare con maggiore efficacia, poter prendere delle decisioni più informate, quindi votare con maggiore consapevolezza e poi, in una fase diciamo più avanzata, anche partecipare a processi deliberativi con cognizione di causa. Ci sono degli esempi interessanti, perché questo non è un problema che riguarda solamente il rapporto tra Stato e cittadini, è un problema generale, cioè noi in una società della conoscenza abbiamo bisogno di apprendere sempre di più e abbiamo bisogno di apprendere una quantità di cose in campi diversi in modo molto veloce e molto efficiente. Ci sono due esempi che io vorrei citarvi per quanto riguarda, come dire, l'apprendimento in aree che non attengono direttamente al rapporto tra cittadino e Stato. Uno è la Khan Academy. La Khan Academy è una cosa molto interessante. C'è questo signor Khan, che era un analista finanziario, che spiega, pakistano, che spiegava via telefono a un suo cugino, al cuginetto, gli spiegava la matematica. A un certo punto il cuginetto si incagliava, cioè non riusciva a capire alcune cose. Quindi che cosa ha fatto Khan? Ha registrato un video della lezione, l'ha messo su YouTube e lui, senza pensarci, l'ha messo pubblico su YouTube. E questa cosa è diventata una roba di enorme successo. Cioè, ci sono oggi, la Khan Academy ha distribuito qualcosa come 1.400.000 lezioni, qualcosa di questo genere, e ha 3.500 video didattici che coprono oggi più o meno tutto quanto quello che riguarda le materie della scuola primaria fondamentalmente, ma anche il come funziona lo Stato americano, come funziona il processo elettorale americano, che ovviamente è molto complicato soprattutto per le elezioni del Presidente degli Stati Uniti. Quindi il primo aspetto è che ci sono forme che abbassano la barriera di accesso all'informazione, come può essere banalmente un video su internet, sembra sciocco, o comunque diciamo un processo che fa fortemente affidamento su una formazione online, che quindi può essere usufruita dalle persone in modo autonomo, secondo le proprie disponibilità di tempo e via di seguito. E questo è un esempio di grande successo, oggi che viene adottato all'interno di alcune scuole, perché alcuni maestri nella scuola americana stanno facendo un processo per cui fanno la lezione in video agli studenti a casa, ognuno se la guarda sul proprio computer, e in classe si fa il laboratorio, quindi si fa la parte interattiva, che ha senso. Perché? Perché se non ho capito questa me la guardo 10 volte senza e non ho il problema della pressione sociale nei confronti degli altri studenti che mi dicono sei stupido e via di seguito. In classe faccio la cosa più viva, faccio la cosa che poi molti studenti fanno a casa quando si incontrano e studiano insieme, comunque. Il secondo esempio è Code Academy. Questo è un sito dove se tu non sai programmare, vai qui sopra e impari a programmare. Come? Con dei meccanismi di gioco. Loro hanno introdotto meccaniche di gioco nell'apprendimento della programmazione. C'è una sfida, parlare con le macchine è importante, perché le macchine saranno sempre più presenti nella nostra vita, imparare a programmare dovrebbe essere uno skill, secondo me, che ha senso trasferire agli studenti già nella scuola elementare. Come faccio io a rendere questa attività piacevole? Metto dei premi, faccio in modo che l'attività sia fatta insieme con gli altri, ti do delle sfide, ti permetto di far vedere agli altri quanto sei diventato bravo e compagnia bella. Quindi introduco le classiche meccaniche di gioco, i livelli, i premi, i riconoscimenti, le sfide e via di seguito, all'interno di un processo didattico, cose che si fanno anche nel mondo reale, non necessariamente nel mondo dei bit. Quindi la prima opportunità nel rapporto tra tecnologia e il rapporto tra Stato e cittadino mediato dalla tecnologia di internet è l'aumentare la possibilità di far apprendere al cittadino come funziona lo Stato, perché questo gli permette di avere maggiore conoscenza, opinioni più consapevoli, migliore capacità di scegliere i rappresentanti giusti, cioè una democrazia rappresentativa, di avere le persone giuste che prendono le decisioni corrette nella gestione della cosa pubblica, ma anche l'opportunità di partecipare direttamente alla risoluzione dei problemi. E qui entriamo nella seconda area, cioè quella dei processi deliberativi. Ora, è un dato di fatto che il nostro mondo sta diventando così complesso che non è improbabile immaginare che la politica riesca a risolvere da solo i problemi. Anche quelli che si ritengono molto intelligenti, da soli non ce la possono fare. Ora, non è un caso che ci siano sempre più frequenti processi di consultazione, processi di coinvolgimento, attività in crowdsourcing e via di seguito. Questo governo sta, per esempio, facendo anche degli sforzi, insomma, rispetto a quelli che lo hanno preceduto, sicuramente encomiabili, no? Tra consultazioni. Io in particolar modo sto partecipando alle consultazioni che riguardano il mondo delle start-up, che è un'area in cui io, di cui io mi sto interessando molto. Come faccio a facilitare la partecipazione? Allora, ancora una volta, il gioco. Il gioco è una delle cose più coinvolgenti per le persone. Le meccaniche di gioco sono fatte per coinvolgere. Questo è un esempio cartaceo, ma esiste anche la versione digitale di questa meccanica. Cioè, alla la città di San José il problema era ridurre il budget, che è uno dei problemi che tanto hanno tutte le, sicuramente tutti i comuni, anche in Italia. Ridurre il budget. Come faccio a ridurre il budget? Costruisco un gioco da tavolo che possono utilizzare i cittadini, che mi aiuta a prioritizzare, a costruire una priorità di cose desiderabili per i cittadini. Non glielo faccio fare con un processo deliberativo in cui tutti si mettono in una sala, poi facciamo tutta la descrizione, bla bla bla, cioè una roba pallosa. Glielo faccio fare con un gioco tipo Monopoli. Alla fine di questo giro qui, c'è tutto un meccanismo, tutto un sistema di contrattazione, ottengo una lista di priorità, per cui esce fuori che è preferibile mettere i soldi nella manutenzione stradale e togliere qualcuno dal fire department, quindi dai pompieri, che possiamo fare a meno degli elicotteri per spegnere il fuoco e via di seguito. Quest'anno, poi vedremo negli anni successivi. Cioè, mettiamo in una lista di priorità secondo quelle che sono le priorità dei cittadini. Come lo faccio? Lo faccio con un meccanismo in cui il cittadino gli tolgo completamente la barriera a partecipare. Esempi di questo genere su più larga scala può essere questo di Urgent Evoke. C'è un istituto americano, si chiama Institute for the Future. Questo è un gioco di ruolo molto interessante in cui si gioca a risolvere i problemi del mondo. Quindi i problemi del mondo sono l'energia, la sanità, ci sono una serie di grandi temi. Come faccio io a raccogliere quel poco che ognuno di noi sa e che io poi posso mettere insieme in un sistema per avere una risposta sensata? Per esempio con delle sfide di questo genere, in cui ci sono delle missioni da compiere e ci sono delle soluzioni da trovare a dei problemi. Alcune decine o centinaia, questo è il secondo, il primo si chiamava Superstruct, insomma alcune centinaia di migliaia di persone che partecipano a queste sperimentazioni e che danno delle risposte perlomeno ricche di varianti, ricche di opzioni, quindi non una risposta che nasce dalla negoziazione di interessi di pochi, ma delle risposte che nascono dal mettere a sistema la conoscenza di molti. E c'è un mondo da andare ad esplorare. Se voi pensate solamente alla quantità di tempo che le persone spendono giocando online, non è male. Il gioco è fondamentalmente significa risolvere problemi. Significa risolvere problemi. Allena la capacità di risolvere problemi. I forti di giocatori di World of Warcraft sono persone che generalmente riescono a risolvere i problemi più velocemente e più efficacemente di chi non ha mai giocato a un videogioco. Qui c'è un mondo da esplorare. Se noi pensiamo che un gioco come questo, che attira milioni di persone a giocare contemporaneamente, Cityville, Farmville, qualsiasi cosa vil della Zynga, c'ha decine di milioni di giocatori, noi possiamo costruirlo in modo tale che questo gioco ci aiuti a recuperare informazioni, a recuperare risposte, a far partecipare i cittadini come se fosse un grande gioco di simulazione. Questa simulazione ci può fornire informazioni su dove andare. Quindi la seconda opportunità è abbassare la soglia di accesso ai processi deliberativi, rendere questa cosa facile, non una roba pallosa, impegnativa, da dibattito pubblico nella sala consiliare. L'accesso ai servizi pubblici. Io, più che parlarvi dell'importanza dell'accesso ai servizi pubblici via web, bla bla bla, che è tanto una roba che tutti sanno e che ce l'avrete come martello sulla testa tutti i santi giorni, vorrei mettere in evidenza una cosa, e cioè il fatto che la pubblica amministrazione ragiona ancora in termini di web quando noi siamo in un'era post-PC. Cioè, si ragiona ancora nel fare i siti web della pubblica amministrazione, quando la gente sta abbandonando il PC e usa la rete da mobile, da telefonino, da tablet, dal media center attaccato alla televisione, dalla console di gioco. Ci sono più console di gioco che computer nelle case delle persone. Il web non è questo, il web è tutto questo. Quindi qui c'è un'area problematica enorme, e cioè che mentre voi pensate a come rendere compatibile il vostro sito con la legge Stanca, che è una legge pessima dal mio punto di vista, per come è strutturata, perlomeno le mie poche esperienze che ho avuto nel fare cose nell'ambito della pubblica amministrazione, quando c'era il problema dell'accessibilità, diventava una sorta di totem su cui si poteva fare tutto sostanzialmente, cioè giustificava qualsiasi nefandezza. Ora, questa cosa è importante perché, allora, la gente si sta spostando qui, la pubblica amministrazione continua a fare questi, anzi, secondo me continua a ragionare come se ci avesse ancora il monitor, no, quello a cristalli liquidi, quello. Ma i fornitori della pubblica amministrazione, ok? Tutti questi signori che sono qui dentro con gli stand oggi, ok? Ora, purtroppo, è un dato di fatto, non sto dicendo, non voglio sparare, non voglio parlare male, però è un dato di fatto, i siti della pubblica amministrazione sono ampiamente insufficienti, ampiamente inadeguati. I fornitori che fanno le interfacce verso i cittadini sono dei system integrator, sono bravi a fare i sistemi, non ne sanno nulla di come si fa un sito, nulla, inventano totalmente. Però secondo me qui c'è una grande opportunità, e cioè noi oggi andiamo verso il cloud computing, quindi oggi noi avremo una grandissima attenzione nel trasformare l'IT, la pubblica amministrazione, in cloud. Adesso è un'altra grande parola chiave insieme a smart city, sono le due cose su cui, come dire, che la bavetta alla bocca, già li vedo tutti con la bavetta alla bocca, dobbiamo fare tutto il cloud, dobbiamo fare tutto smart, adesso tutti i servizi sono diventati smart, tutto ciò che viene venduto ad un comune è smart qualcosa. Il cloud computing che cosa significa? Significa che c'è la possibilità, come è la filosofia del cloud computing, la possibilità di fare infrastrutture, piattaforme e servizi ed erogarli come software, scusate, erogarli come servizi. Questo che cosa significa? Occupatevi di fare le API e non di fare la parte verso il cliente finale, verso il consumatore. Occupatevi di fare il motore, ma fregatevene della carrozzeria e fregatevene del sedile su cui si deve sedere la persona. La pubblica amministrazione e i fornitori della pubblica amministrazione possono fare bene la macchina, la cosa che fa girare le cose, ma le interfacce sono troppe per essere gestite con i processi con cui normalmente vengono gestiti gli appalti in questo settore. Quindi, back-end da un lato, il front-end lasciatelo fare ai cittadini, anzi, lasciatelo fare a un ecosistema, cerchiamo di nutrire un ecosistema di piccole aziende, di start-up che sono in grado di utilizzare i servizi erogati dalla pubblica amministrazione per costruire servizi verso il cittadino. E guardate che se voi andate in posti più maturi, San Francisco è stato uno dei primi ad avere il portale dei dati aperti, e qui questo non vale come promessa che non avrei parlato di Open Data, eh? È stato uno dei primi a fare il portale degli Open Data, e la quantità di applicazioni mobile che ci sono qua sopra è proporzionalmente, cioè estremamente rilevante rispetto al totale. Vuol dire che la prima cosa a cui hanno pensato i developer della città di San Francisco come loro prima esigenza era: fantastico, non prendiamo gli Open Data, prendiamo l'accesso in tempo reale agli orari di Muni, diciamo del sistema dei trasporti, e facciamo l'app per iPhone, l'app per Android, l'app per Windows, l'app per Symbian, l'app per Bada, lo facciamo su SMS, lo facciamo su web mobile, lo facciamo come vi pare. Una pubblica amministrazione non sarebbe mai in grado di gestire questa quantità di interfacce diverse con cui presentare lo stesso servizio e la stessa informazione. Piccoli gruppi di cittadini, sì. Piccole aziende, sì. Piccole start-up, assolutamente sì. C'è un sito interessante, si chiama Everyblock, che prende tutti i dati che vengono erogati dalle città e costruisce dei siti microinformativi su un singolo blocco, cioè su un singolo isolato. Lo fa, quindi è una informazione ricca, è un'impresa editoriale che nasce sui dati e sui servizi che vengono messi a disposizione dalle città negli Stati Uniti. Quindi la terza opportunità è quella di sviluppare un ecosistema di applicazioni per accedere ai sistemi della pubblica amministrazione. Significa alimentare l'ecosistema, non significa fare i pezzi dell'ecosistema uno per uno, appaltandoli uno per uno. Quarta opportunità è la co-creazione dei servizi pubblici. Alcuni servizi funzionano solo se sono co-creati, co-prodotti insieme con il cittadino. Qual è un servizio che funziona solo se co-prodotto insieme con i cittadini? La raccolta differenziata. Se i cittadini non fanno la raccolta differenziata, potete mettere tutti i bidoni che volete. Non esiste. La raccolta differenziata non si può fare. Io lo prendo sempre come esempio perché è interessante. Cioè, questa è una roba che prevede tutta una serie di attività in capo al cittadino per funzionare. Innanzitutto il know-how. Ragazzi, è un casino capire dove si differenzia la roba. Cioè, è una roba micidiale. Se voi provate a viaggiare, cioè io abito a Roma, ho i suoceri in Trentino e i genitori in Campania, in una delle poche zone nel Salernitano dove si fa la raccolta differenziata. E secondo voi vigono le stesse regole su come si differenziano le cose? Se tu vai sulla neve un attimo in Alto Adige, non ne parliamo proprio. No? Cioè, quindi ogni volta devi rimparare, e poi ci sono i dubbi amletici. La busta del latte con il tappo di plastica, il tappo di plastica, lo devo smontare e via di seguito. No? Quindi c'è un problema di know-how, ritorniamo al discorso di prima, non stiamo facendo i grandi sistemi. Devo spiegare a questi signori come se... Cioè, io l'ho fatto, facciamo la festa della famiglia a scuola con le bambine, con le mie figlie, e il tema è l'ecologia, e noi abbiamo cercato di capire come si differenzia a Roma, dove si butta... Guardate che ci abbiamo messo 2 giorni con mia moglie a capire, a recuperare tutte le informazioni. Qualsiasi cosa che richieda 2 giorni per capire come si fa una cosa banale non può funzionare. E poi ci sono questi esempi molto divertenti, molto carini. Questo è Recycle Bank. Questa è una startup, fa soldi facendo premi fidelizzazione per la raccolta differenziata. Fai la raccolta punti se differenzi la monnezza, come quella del supermercato. Questa non è una ONG, non è una COP, non è una cosa senza fini di lucro. Questa è una società con fini di lucro, che ha l'obiettivo di quotarsi in borsa, perché quotarsi in borsa è l'unico modo per essere rilevante. Fa parte della loro strategia di creare un impatto positivo, è quotarsi in borsa e dimostrare che si può fare qualcosa di positivo guadagnandoci dei soldi. Miracolo. Città di Filadelfia, la città di Filadelfia, allora quindi abbiamo uno strato che semplicemente, diciamo, questi adesso raccolgono qualcosa come 3 milioni di utenti tra America e Inghilterra. C'è uno strato in cui loro hanno, incentivano l'adozione di comportamenti di comportamenti virtuosi e poi c'è proprio la cosa che fanno insieme con i comuni. Ovviamente questa è quella porta a porta, no? Bidoncino, c'è il codice RFID sul bidoncino, quando il netturbino va a prendere il bidoncino, scansiona il codice RFID e ti dà i punti. I premi sono offerti dalle aziende che inquinano. Non fa una piega. Quindi, questo è un meccanismo premiante che agevola il coinvolgimento di cittadini, co-creazione dei servizi pubblici. Noi andremo sempre di più verso la co-creazione dei servizi pubblici, su questo non ci sono dubbi, perché non ci possiamo permettere uno Stato che non collabora insieme con il cittadino, non ce lo possiamo più permettere, da mo' che non ce lo possiamo più permettere, da parecchio tempo, che non... al netto dei 60, 70, 80 miliardi di corruzione ogni anno, al netto di tutti gli sprechi, bla bla bla, eccetera, comunque non siamo in un contesto in cui, per una serie di motivi, ci possiamo permettere uno Stato che, come dire, non lavora, non è, come dire, in cui il cittadino non è più partecipe delle cose dello Stato, ok? Forse sarà utopico, però secondo me è così. Ora, in tutti gli esempi che abbiamo visto, quindi quattro aree di opportunità da cogliere, ci sono tre tendenze che abbiamo individuato. La prima tendenza, crowdsourcing, quella che nel mondo della rete, nel mondo web, si chiama crowdsourcing, l'intelligenza collettiva, cioè costruire dei meccanismi che mi permettono di far fare alle persone delle cose piccole ma significative e premiarli per quelle cose piccole che fanno. Raccogliere informazioni piccole, far leva su quelle cose che le persone sanno per ottenere risposte globali. Questa è la prima tendenza. La seconda tendenza è l'ubiquitous computing. Se noi vogliamo fare accorciare la distanza che c'è tra cittadino e Stato e tra cittadino e politica, quindi tra cittadino ed amministrazione e tra cittadino e politica, dobbiamo entrare nella tasca del cittadino, questa volta non per tirargli fuori l'ennesima addizionale, ma per fare in modo che quello che noi abbiamo da dargli sta dentro al device che lui usa tutti i giorni e che in questo momento è in carica. Sul telefono, il tablet, la console di casa e via di seguito. Quindi è inutile pensare servizi che funzionano solamente sul computer. La terza cosa è la gamification, quella che oggi si chiama gamification. Nel marketing questa oggi è una parola chiave fondamentale, engagement e gamification. Coinvolgimento dei consumatori e tecniche per aumentare il coinvolgimento dei consumatori. Coinvolgimento dei cittadini, le stesse tecniche che vengono utilizzate per aumentare il coinvolgimento dei consumatori possono tranquillamente essere usate per aumentare il coinvolgimento dei cittadini. E lo abbiamo visto. La raccolta punti, che è una cosa tipica del retail, della grande distribuzione, è una cosa che noi possiamo utilizzare per incentivare la raccolta, diciamo, l'adozione di comportamenti virtuosi nella raccolta differenziata. Questa cosa ha due requisiti, secondo me. Il primo è che il cittadino è un amico, e ovviamente viceversa, perché purtroppo oggi la distanza ancora c'è. La pubblica amministrazione è il nemico. Oggi quando parliamo di pubblica amministrazione parliamo di Equitalia, parliamo di cose ogni volta sgradevoli, spiacevoli. Quando parliamo di politica, idem con patate. Invece no, c'è bisogno di un cambio che è un cambio di forma mentis. E questa cosa si può fare perché ci sono comuni virtuosi in cui questa cosa succede. Io penso, lo so, anche, è vero, magari sono spesso comuni piccoli, tipo Capannori, no? Questo comune nel Lucchese che sembra una specie di Eden, diciamo, dell'amministrazione pubblica. La seconda cosa è che, e questo è un tema ricorrente, è che ovviamente il rapporto fiduciario non può che basarsi su un incremento della trasparenza. Non posso chiedere alle persone di partecipare se non sono disponibile ad essere trasparente, ispezionabile nei loro confronti. E io sono convinto che anche questa cosa ci si arriva, perché devo dire, a dispetto, io ci si arriva un po' per esigenza, ci si arriverà innanzitutto per esigenza, perché è necessario fare questo, ma poi sarà un meccanismo virtuoso. Come tutti i meccanismi, come tutti i cambiamenti che incidono sulle grandi organizzazioni, ci si arriva in un momento di crisi, ma poi vengono assorbiti in modo virtuoso all'interno dell'organizzazione. Ora, io ho mantenuto la mia promessa di non parlare di open data, se non molto marginalmente, e ho cercato di, come dire, costruire un minimo di percorso, che ci racconta che, come, quali sono, quali possono essere le opportunità da cogliere nei rapporti tra Stato e tecnologia, tra Stato e cittadino, quando ho delle tecnologie abilitanti da utilizzare. Grazie.